dai.
Sì.
Vabbè, in ogni caso comincio con i ringraziamenti, ecco, perché vi sono molto grata di offrirmi questa occasione e mi dispiace tanto di questa, diciamo, rinuncia a essere lì fisicamente di ultimo momento ed è stata dovuta così all'interferenza così più o meno di questioni familiari, insomma la mia mamma che non stava bene eccetera, però adesso le cose sembrerebbero migliorare. Purtroppo è anche vero che non avremmo potuto fare lo scambio con domani, perché purtroppo domani in effetti devo risolvere questi problemi restando qua. Vabbè, volevo appunto ringraziare Laura e tutti voi che ora siete lì, ogni tanto sento qualche, diciamo, alone della mia voce, ma spero che non vi dia troppo fastidio, io cercherò di non farci il caso. Perché questa riflessione, diciamo, io l'ho preparata a parte, diciamo, di una ricerca in corso e mi fa molto piacere poterla presentare e eventualmente anche discuterne, insomma, buttarla là come materiale mi serve molto anche per una prossima occasione in cui di queste cose dovrò parlare. Voglio dire che è una ricerca un po' in fieri. E comunque io le avevo dato come tema: la verità vi farà salvi, emozione morale ed emozione epistemica. Ecco, e diciamo che vorrei cominciare, mi vedete sempre, con una specie di omaggio all'autore di una delle più celebri frasi della storia della filosofia.
Scusa, si è bloccato.
Io non l'ho detto. Perché rendo omaggio a questa Carlo? Direi che hai andata via. Vabbè, non importa. Quando va via l'immagine vostra, suppongo che voi continuate a vedere me, comunque a dirmi che è la cosa. Rendo omaggio al Kant, autore di questa bellissima proposizione, perché ecco la prospettiva che attraverso questo caso di studio, diciamo, o questo studio di un caso, questo case study, voglio presentarvi è una prospettiva totalmente anti-kantiana, nel senso che è di matrice fenomenologica e quindi, diciamo, applica il metodo che io prediligo e prende molto sul serio il carattere, diciamo così, cognitivo nei confronti dei valori che hanno le emozioni. Le emozioni dischiudono i valori, proprio nel senso che sono questi modi di presentazione di queste qualità positive e negative delle cose che chiamiamo valori. Questo è tutto di fondo e che certo non mi metto a discutere qui, dove invece vorrei fare una piccola applicazione, ecco, del grande schema di un cognitivismo assiologico che è di casa in fenomenologia e che ha profondi riscontri almeno con alcune delle cose dette prima da Laura Cangiotto. In particolare ricordo che faceva questa distinzione fra la forza negativa delle emozioni quasi a impedimento dei processi cognitivi e invece la loro forza positiva. Ecco, il caso che voglio farvi è proprio il caso della forza positiva delle emozioni, ma di quali emozioni ora vedremo, sulla performance, sulla, diciamo, scoperta cognitiva. Allora, diciamo il tema fondamentale di questa riflessione, il nesso fra coraggio morale e visione intellettuale, se vogliamo fra esercizio della libertà ed esercizio moralmente rilevante della libertà, in questo senso coraggio morale, visione o conoscenza, acquisizione di conoscenza nuova, scoperta vera e propria, intellettuale. Il mio caso di studio, diciamo, è letterario. Voi conoscete forse la frase di Coleridge che dice che l'immaginazione ha il potere di liberare l'anima dai fatti, o meglio, credo che sia un modo più poetico di dire quella stessa cosa che dice Aristotele quando dice che in definitiva la poesia, la tragedia in particolare, ha più verisimiglianza ancora della storia, perché mostra la necessità dei nessi che nella storia spesso sono immersi poi nella contingenza, eccetera. E allora io prendo un grande romanzo e ne estraggo un pezzettino per una riflessione appunto filosofica che vi voglio porre come appunto una sorta di, così, di esperimento mentale o quasi, diciamo, scena teatrale sulla quale riflettere. Si tratta del bellissimo romanzo che, non so, forse conoscete, di Vassili Grossman, Vita e Destino, che io trovo un immenso romanzo epico che è stato giustamente considerato un po' la guerra e pace del XX secolo. È un romanzo sui tempi bui della Unione Sovietica Staliniana, tra l'altro che punti in questo centenario, diciamo, della rivoluzione d'ottobre, pensarci. L'episodio che voglio estrarne riguarda, diciamo, uno dei caratteri protagonisti fondamentali di questo romanzo estremamente polifonico. Pavlovich Strum è un fisico che in qualche modo è un po' l'alter ego dell'autore, diciamo, nel romanzo rappresenta un po' questo. È un fisico che lavora a livello proprio top della ricerca nucleare nell'Unione Sovietica a Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale, e in effetti Victor è, come la maggior parte o come molti dei personaggi di questo romanzo, come, diciamo, intrappolato in una sorta di opacità, diciamo così, di coscienza, in questa specie di, se vogliamo, giune mentale. Ricordate il titolo di quel bellissimo saggio di Miłosz, La mente prigioniera, che descrive gli effetti devastanti della teologia sulla coscienza. Ecco, è questa specie di crepuscolo o in qualche modo di penombra, ecco, della coscienza, della trasparenza anche a se stessi, questa mente prigioniera, diciamo, che è apparentemente quasi necessaria per sopravvivere all'interno di uno stato totalitario, diciamo, è parte di quella fenomenologia, anche se vogliamo, della varietà del male di cui conosciamo altre opacità nei propri stessi confronti, di costante, come dire, autoinganno anche per certi versi, rimozione, eccetera, eccetera. Ora, qual è, diciamo, la vicenda che dà, come dire, interesse a questo personaggio? Giunge una notte in cui, incoraggiato da un collega che rompe un po' le regole del conformismo, diciamo, Strum viene coinvolto finalmente in una conversazione libera e a un certo punto, quasi senza neanche rendersene conto, comincia a dire la verità, a dire quello che pensa, in realtà che aveva quasi dimenticato di pensare, sull'arbitrarietà e sulla violenza dell'ideologia sovietica, e diciamo, entra in discussione con questo collega e naturalmente approva interamente e appassionatamente le cose che questo collega dice sulla crudeltà, l'intolleranza, il settarismo di molta parte, diciamo, dell'establishment sovietico, eccetera. Tra l'altro, un dettaglio apparente, lui non è lui a iniziare con questa conversazione, al contrario, all'inizio, diciamo, è quasi trascinato, come dicevo, in questa conversazione. Tra l'altro vuole anche fare un bel effetto su una signora che comincia a stargli molto a cuore. Ma che cosa succede dopo questa conversazione? Ed è la cosa interessante. Ecco, qui a un certo finisce questa serata, questa serata, qualche senso di improvvisa, diciamo, libertà, almeno nella conversazione, e Strum, tornando a casa, fa una scoperta. Lui è un fisico, come dicevo, no? E improvvisamente ha un'illuminazione. Io vi volevo leggere la pagina, molto bella, in cui si descrive questo evento, e ve la leggo dalla mia edizione italiana. La strada era buia e deserta e di colpo ebbe un'idea. E di senza dubbio alcuno capì, sentì che l'idea era giusta. Una nuova, nuovissima spiegazione di quei fenomeni nucleari che sembravano ne avessero alcuna. Di colpo gli abissi erano diventati ponti. Tutto, invece tutto chiaro. Com'era bella quell'idea. Non pareva nemmeno figlia sua, pareva quasi essere germogliata da sola, come una ninfea nel buio quieto dell'alto. Rasserenato da tanta bellezza, Strum sospirò. Questa scoperta, ecco, viene descritta come voi vedete, una forte tonalità emotiva, no? Il passo, tra l'altro, continua. E com'era strano, che strana coincidenza, pensò all'improvviso, che quell'idea gli fosse venuta proprio quando la sua mente era lontana dalla scienza, quando la discussione appassionante era nata dalle parole di un uomo libero, quando a guidare le sue parole e quelle dei suoi interlocutori era solo una libertà amara. Amara perché, mi sentite, amara perché appunto è una libertà critica, è una libertà che contestativa, contestatrice, eccetera. Quindi ecco, un esercizio però di coraggio morale e questo suo apparente dar luogo, diciamo, a un ampliamento di orizzonte intellettuale, è una vera e propria visione, un'idea nuova, no? Ecco, e qui diciamo, qual è il significato di questa tonalità emotiva così ben descritta, no? Pensate a quelle parole vi leggo questo altro pezzettino. Che chiarezza, che semplicità, anzi, la forza limpida di una parola libera e allegra, la forza prodigiosa, limpida di una conversazione franca, la forza della verità. Questo, diciamo, mettere in parallelo l'allegria della conversazione e la limpidezza della scoperta. Dice, questa idea era estremamente graziosa e bella, sembrava essere nata da sola e dice, questa è molto bella l'immagine, come un giglio bianco che appare, diciamo che emerge dalla superficie calma e buia di un lago. Ecco, questa era la versione, scusate, sto traducendo dalla versione inglese perché avevo tutte le due delle versioni davanti. Ecco, questa tonalità di gioia, anzi addirittura di quasi, come posso dire, raffinamento estatico di fronte a questa scoperta, qual è il suo significato? Ecco, c'è naturalmente la soddisfazione personale di fronte a un successo proprio professionale, una nuova scoperta, tra l'altro cercata da molti anni, un lavoro che, diciamo, una scoperta che conclude una lunga ricerca, eccetera. Ma c'è anche, se volete,
In ogni caso, insomma, nel frattempo che forse si decide, quello che stavo tentando di descrivervi era, diciamo, quello che accade, la scoperta di questo, di questa, diciamo, verità scientifica, fisica, in questa situazione appunto quasi di liberazione morale dopo una conversazione, eccetera, e stavo analizzando appunto il giglio bianco, cioè le tonalità emotive, diciamo, di questa dell'esperienza, o meglio dell'oggetto di questa esperienza, le tonalità emotive di questa esperienza che sono altrettante qualità, diciamo, di valore positive del suo oggetto e sono effettivamente valori epistemici, si parla della grazia, quasi della bellezza, della semplicità, della generalità, di questa scoperta. Ecco, a che cosa mirava questo tentativo di analisi? figuratevi che il mio computer proprio adesso si è deciso di fare gli aggiornamenti senza che io gliel'abbia assolutamente chiesto. Vabbè, pazienza. Allora cercherò di ricordarmi quello che vi volevo dire. Sostanzialmente qui si trova da un lato, come dicevo, certamente l'emozione di gioia dovuta a una grande, posso dire, successo personale e vocazionale, e lo scienziato che, diciamo, trova la verità che a lungo aveva ricercato. Si trova certo anche un momento di, come dire, quell'emozione gratuita, che tipicamente questa emozione epistemica, che è il godere, diciamo così, del, come diceva Aristotele, no? Dell'attualità del pensiero. L'attualità del pensiero è vita, no? Questo, diciamo, momento dell'intuizione intellettuale che ci pone di fronte, diciamo così, allo splendore della verità. Ma c'è anche una terza componente che mi sembrava appunto di dover rilevare, e purtroppo questa terza componente sarebbe stata particolarmente più vivida se avessi potuto, diciamo, seguire un po' l'insieme degli appunti che mi ero data, che sono appunti di lettura, cioè, diciamo, testi, che invece ritrovare così purtroppo non sarà facile. In ogni caso, questa terza componente è proprio l'apparente nesso fra un esercizio di libertà morale, se vogliamo un esercizio di libertà che è di per sé un esercizio di virtù morale, cioè di coraggio, e un ampliamento improvviso di orizzonti intellettuali. Ecco, questo è il punto che mi sembrava di dover sottoporre alla vostra attenzione come un esempio estremamente pregnante, in questo senso anche molto poco kantiano, di profonda connessione fra la vita morale e la vita cognitiva, di profonda connessione fra, diciamo, l'esercizio, se vogliamo, di autonomia morale e conoscenza scientifica, da un lato, ma dall'altro, e più sottilmente forse, ecco, se il mio computer si decidesse a finire gli aggiornamenti e potessi ritrovare i testi da leggervi, io volevo sottolineare il, diciamo così, rovesciamento del rapporto che Kant stabilisce fra, diciamo, l'esercizio della libertà nel suo senso, capacità di darsi una legge morale, quindi autonomia anche nel senso di indipendenza dalla pressione, diciamo così, dei motivi autointeressati, in questo caso dalla pressione del conformismo sociale, che per carità è necessario, subire il quale è quasi necessario alla sopravvivenza in un paese totalitario, eccetera. Ma mentre in Kant, come dire, prima viene, ecco, l'esercizio, diciamo così, di autonomia, perché non c'è altra cosa buona che la volontà buona, e la volontà buona è in realtà la volontà conforme al dovere, e indubbiamente il dovere morale in questo caso è dire quello che deve essere detto, è la parresia anche a costo, diciamo, di gravi conseguenze personali. Ecco, per Kant prima viene l'autonomia e poi viene, in questo senso, la conoscenza morale, fra virgolette, quello che devo fare. Ecco, invece la fenomenologia di questa situazione è che prima viene l'emozione gioiosa per la scoperta dei valori della libertà morale, del coraggio come virtù morale, della C'è una frase che forse vi posso ritrovare anche senza l'aiuto del computer, che è molto bella, sull'allegria. Ecco, la forza limpida di una parola libera e allegra, che si manifesta proprio nel fatto di essere detta contro ogni possibile paura. E allora, ecco, in questa scoperta, figuriamoci, questo ha completato il 26% degli aggiornamenti, non ci arriverò mai. In questa scoperta, diciamo, in questa emozione di gioia e di allegria nuova, non mai vissuta prima da molti anni, ecco, è il modo con cui si manifesta un valore, che è appunto il valore della parresia, o anche il valore di una virtù morale, del coraggio. Ecco, e quindi da questo punto di vista è l'allegria, e quindi l'allegria come conoscenza, come presentazione di questo valore, il rallegrarsene, questo esperire il valore positivo che è alla base della azione giusta, dell'azione, diciamo così, moralmente buona, vale a dire il dire esattamente tutto il male che si deve del regime oppressivo, dell'arbitrio, eccetera, da un lato, e quindi diciamo il rovesciamento, se vogliamo, del rapporto kantiano fra norma e valore. Prima viene il valore, poi la norma, il valore fonda la norma, ma il valore a sua volta è cognitivamente dato in un modo molto peculiare, che è l'emozione che si prova di fronte alla sua presenza. D'altra parte, appunto, questa particolare emozione, potremmo dire pratica, ecco che sembra dischiudere un altro universo valoriale, e che è quello propriamente di ciò che sta effettivamente a cuore all'autore in quanto scienziato, il mondo della fisica, delle verità di cui lui è a caccia, in cerca. E questo, ecco allora il secondo punto che volevo trattare. C'è anche un rovesciamento, diciamo, di una tesi kantiana molto, molto, come dire, importante nel sistema della metaetica kantiana, e cioè l'idea che la ragion pura pratica abbia solo a che vedere con l'universale, precisamente, che le ragioni morali siano quelle ragioni che possano essere assunte come tali, no? Dice Kant, come massime, da chiunque. Le ragioni mie devono essere quelle di chiunque. Invece qui c'è una cosa molto particolare. L'esercizio, diciamo, critico, e la gioia della scoperta che si può essere liberi porta il protagonista Strum a un avanzamento, diciamo, vocazionale, cioè a fare qualcosa di molto buono, ma che solo lui può fare. Fare una scoperta è aggiungere, diciamo così, del valore al mondo, è aggiungere appunto conoscenza e utilità, fare questa scoperta però è, come dire, qualche cosa che è parte, diciamo così, delle ragioni di vita di un individuo, e in fondo del suo proprio, fra virgolette, dovere, dell'aspirazione, ma anche, diciamo, del compito di tutta la sua vita. E quindi, diciamo, questo esercizio di libertà morale scopre anche una dimensione, se posso così dire, di legge morale individuale. È qui che tu vivi, è qui che il tuo compito si pone, che la tua vocazione si realizza, e soltanto nella libertà morale, nel senso stretto del termine, nel coraggio delle opinioni e quindi nell'opporsi al conformismo e alla pressione dell'interesse, solo in questo si può, diciamo, può fiorire o rifiorire la tua vocazione, perché insomma alla situazione di opacità, di coscienza morale in cui, come molti contemporanei e colleghi e amici, Strunk si trova, corrisponde anche a una situazione di stallo cognitivo. Questa ricerca procede da molti anni, ma non si sblocca, Strunk non riesce ad arrivare, è solo in quella sera, ecco, questa felice coincidenza, che forse tanto coincidenza non è. E allora forse un terzo punto, qui sto andando veramente un po' a mente, perché questo computer non c'è verso che si riaccenda. E cioè, come ogni avanzata, diciamo così, nella cognizione del valore, e questa è un'avanzata nella cognizione sia di un valore appunto universalmente etico, come ha il coraggio morale e la parresia, sia nella cognizione di un valore che fa parte, diciamo, di un ordine assiologico vocazionale, personale, e quindi il valore della propria ricerca scientifica, del compito della propria vita. Ecco, in questi due aspetti c'è una grande avanzata, una grande scoperta di valore, la quale, ecco, questo ci fa vedere ancora anticantianamente questo esempio, va insieme, ecco, con una riaccensione, o se vogliamo una rinascita, o se vogliamo un ritrovarsi, o se vogliamo una salvezza di sé, della propria intera, diciamo così, personalità, che improvvisamente si risveglia e vive, viene chiamata alla vita. Ecco perché ho messo questo titolo, La verità vi sarà salvi, no? C'è questo effetto salvifico che viene molto ben descritto nelle pagine che purtroppo io adesso non vi ho potuto leggere, e che in qualche modo ci fa vedere questo aspetto importante, questo nesso che sì, la fenomenologia mette volentieri in luce, soprattutto quella di origine scheleriana a cui io faccio riferimento, fra diciamo le acquisizioni, gli allargamenti dell'orizzonte assiologico, valoriale, e gli approfondimenti della conoscenza di sé, che è anche, diciamo, della presenza attiva, esistenziale di sé, questo rivivere, questo sentirsi ricreati, questo sentirsi in qualche senso salvi, questo sentire la propria vita risolta o riscattata. Ecco, questo è, e questo era un po', diciamo, è una delle pagine più belle che adesso sarà difficile ritrovare. Il mio computer ha finito gli aggiornamenti e io quindi a questo punto forse vado rapidissimamente alle conclusioni, se riesco a ritrovarle, vediamo un po' se qua riesco a riaprirlo dov'era, ma fondamentalmente forse l'avrete anche già capito, c'è un ulteriore episodio che conclude, diciamo, la storia di Strunk e dei nessi fra il coraggio morale e la visione intellettuale. Cosa è successo? È successo che nonostante le invidie e, diciamo, il gioco tipicamente come dire distruttivo dei colleghi, Stalin in persona si rende conto dell'importanza di questa scoperta e rassicura Strunk che, diciamo, otterrà quello che chiede, cioè, diciamo, tutto quello che è necessario per portare a termine, diciamo, la ricerca scientifica che quest'idea rende possibile e necessaria. Ora però, purtroppo, per, diciamo, ottenere questo alla sua causa, Strunk si rende conto che deve superare una serie di ostacoli che gli vengono messi dai suoi colleghi, tanto che, insomma, ve la faccio breve, alla fine questa sua vittoria si traduce in una sconfitta, cioè c'è una tale quantità, diciamo, in sostanza, con il solito sistema della calunnia, eccetera, Strum ricade in disgrazia e, diciamo, sta per convincersi a ritrattare tutto, cioè fondamentalmente ad accettare in una terrificante staliniana, diciamo, gioco della vittima che sta appunto alla volontà del carnefice, sta per accettare, diciamo, la critica che gli era stata fatta del carattere assolutamente non leninista e marxista della sua scoperta, e quindi sta per sconfessare se stesso e la sua le ragioni stesse della sua vita. E ecco, qui c'era un passo che voglio leggervi, perché finalmente sono riuscita ad aprire il computer. A un certo punto dice: ogni cosa ha, tutto è stato risolto, la decisione è stata presa, tutto quello che restava da fare era andare all'istituto il più rapidamente possibile, lasciare il cappotto nello spogliatoio, entrare nella sala, ascoltare il sussurro della dozzina di persone, guardare intorno le facce familiari e dire: una parola per favore, compagni, voglio condividere con voi i pensieri e i sentimenti degli ultimi giorni. E quali erano questi pensieri e sentimenti? Sostanzialmente avete ragione, ho deviato dalla retta via. E nel momento in cui sembra che si stia avviando a questa penosa, diciamo, resa al bieco e brutto potere, alla forza della pressione sociale sulla coscienza individuale, perché poi questo è il grande tema di Grossman, in quel momento, dice il romanzo, in quel momento Victor si toglie la giacca, si tolse la giacca e l'appese allo schienale della sedia, si tolse la cravatta, la avvolse e la mise sull'orlo della tavola e si sedette e cominciò a slacciarsi le scarpe. E sentì finalmente un senso di leggerezza e di purezza, si sentì calmo e pensieroso, non credeva in Dio, ma in qualche modo era come se Dio stesso lo stesse guardando. Mai nella sua vita aveva sentito una tale felicità, una tale umiltà. Nessuno sulla terra avrebbe potuto togliergli il senso di giustezza, di giustizia che provava ora. Ecco, questa finale resa si rivela essere non la resa che sembrava, che ci aspettavamo, no? alla brutta forza della pressione sociale e del potere politico, ma invece una resa a se stesso, è una, in qualche maniera, una resa al suo proprio sé, vero, profondo, integro, diciamo così, è una umile e pacifica, diciamo, espressione della sua autonomia, della sua dignità. Guardate anche i particolari, no? Si mette comodo, si slaccia le scarpe, si leva la cravatta, appende la giacca, si lascia cadere sulla sedia, non gli importa più nulla di quello può succedere, no? In questo senso è l'incondizionalità del dovere kantiano in ben altra chiave, è nella chiave, cioè, di un'emozione, diciamo, di salvezza, di ho ritrovato il senso stesso della mia vita, dovesse essa finire anche oggi, no? E quindi c'è anche, se vogliamo, ed era un po' forse l'ultima riflessione che volevo fare, Grossman ci mostra in un certo senso la possibile faccia oscura dell'universalismo kantiano. Ecco, una, diciamo, persona di ragione, questa Vernunftperson, caratteristica, diciamo, della autonomia kantiana, il soggetto capace di porre a se stesso la legge, eccetera, che tuttavia è totalmente, come posso dire, una legge infondata dal punto di vista, diciamo, esperienziale e cognitivo. Fino a che punto è poi vera ed autentica, diciamo così, espressione delle ragioni di vita di una persona e anche delle ragioni vocazionali di una persona, e quindi, diciamo, di ciò che effettivamente di buono una persona e non un'altra può portare al mondo. E allora, ecco, dicevo, il lato oscuro dell'universalismo kantiano, beh, ci sono aspetti discussi da alcuni fenomenologi che dimostrano come direttamente da una certa interpretazione della legge kantiana si possa arrivare con Fichte, con Hegel e con altri allo stato etico, si possa arrivare alla totale spersonalizzazione della ragione pratica. Ecco perché volevo appunto mettere in rilievo anche questo, come anche da questo punto di vista, non certo che l'etica vocazionale personale sia contraria a un universalismo, perché naturalmente è il bene di tutti che la, diciamo, il non cedimento di Strum significa, e non soltanto il suo, anzi per quanto riguarda lui finirà per pagarla dura. Ecco, però appunto non a partire dall'universalità della legge, ma a partire da una esperienza vissuta e profondamente emozionale. Ecco, mi fermo qui e mi scuso per tutto il pasticcio del computer spento. Non so se...